come vogliamo definirlo, una retromarcia, insomma, del governo rispetto proprio al nucleare. Si è inserito questo emendamento all'interno del decreto legge Omnibus, che sarà all'esame, insomma, del Senato proprio, credo, in queste ore o al più tardi domani. E, insomma, da questo punto di vista sembra che il governo l'abbia davvero pensata bene, insomma. Dice, vabbè, basta, col nucleare abbiamo chiuso. In realtà poi, insomma, da un lato dobbiamo capire bene questo emendamento, insomma, come è stato formulato e se davvero con lo stesso si può essere chiusa, insomma, la stagione del nucleare anche in questo ciclo dopo quello degli anni Ottanta. D'altra parte va anche capito perché il governo fa questo passo in netta controtendenza rispetto poi alle posizioni principali dei suoi esponenti e anche a quanto detto con forza non più di un paio, due, tre settimane fa. Dall'altra parte del telefono c'è Giorgio, che salutiamo. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Insomma, ti ha colto di sorpresa questa decisione, Giorgio? In realtà, insomma, lo sfondo per renderla intellegibile credo sia chiaro un po' a tutti e a tutte, no?
No, a me non ha colto di sorpresa più di tanto, insomma, ma mi aspettavo tentativi di questo tipo. Io separerei un attimo la questione formale dalla valutazione politica. Sulla questione formale, per quello che è dato leggere dagli organi di stampa e di informazione, l'emendamento è di una estrema genericità, cioè dice sostanzialmente il governo rinuncia ai suoi programmi nucleari, eccetera, eccetera. Poi invita l'Agenzia per la Sicurezza a trovare evidenze scientifiche dei problemi che sono venuti fuori dall'incidente di Fukushima, eccetera, eccetera. E questo che cosa significa? Questa per me è una dichiarazione politica, cioè se formalmente la devo rapportare a quello che è il quesito referendario, che ovviamente non mi metto a elencare, ma insomma per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici, il quesito della Corte Costituzionale, che è quella che ammette o non ammette i referendum, valuta il quesito referendario in base prima di tutto alle leggi, cioè alle leggi che devono essere sottoposte al referendum. In questo caso sono due, la 99 del 2009 e una del 2008 precedente, dove nel quesito referendario sono indicati espressamente commi, paragrafi, articoli, addirittura le parole che in qualche caso devono essere, o i periodi che devono essere abrogati, cioè non è genericamente indicato, e su quello si è pronunciata la Corte Costituzionale, non su dichiarazioni generiche di carattere politico, faremo o non faremo. Qui all'ordine, sotto il profilo della validazione o meno del referendum c'è questa materia, ci sono cose, articoli di legge ben precisi, insomma, no? Allora la domanda è: può una dichiarazione generica di questo tipo sostituire il quesito referendario? Io dico di no, almeno insomma non sono certamente un esperto, ma mi sembra tanto che se il governo avesse voluto essere preciso avrebbe detto è abrogata la legge o gli articoli di legge contenuti, eccetera, 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 insomma, sostituendo in questo esattamente quello che era il quesito referendario. Questa è la prima considerazione. La seconda è che adesso, come dicevi, magari prima di Pasqua, diciamo, sarà approvato dal Senato, no? Perché è cominciato al Senato questo iter. Dopodiché dovrebbe andare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ora, considerate le vacanze di Pasqua, considerate la voglia di non fare niente della nostra classe politica, poi le elezioni amministrative, è probabile che la Camera si occupi di questo decreto omnibus nella seconda metà di maggio, insomma, no? E solo allora, ammesso che lo approvi, il provvedimento diventa definitivo e quindi solo in quel momento si potrà chiedere, qualcuno dovrà chiedere il parere alla Corte di Cassazione, credo che sia lei che se ne occupa, per verificare la legittimità del referendum, ovvero se il referendum è ancora da svolgersi o se quello che ha emanato il governo sostituisce e rende nullo la necessità di effettuare, di svolgere il referendum. E siamo a due mesi a due settimane dal 12 giugno, insomma, quindi immaginiamoci che si fa da qui a fine maggio, tutti a casa. Ecco, e allora qui subentrano le valutazioni politiche. Le valutazioni politiche per me coinvolgono necessariamente anche l'atteggiamento del Partito Democratico, che non a caso, insieme a qualche altro scellerato come il quotidiano Terra, che oggi esce a tutta pagina, vittoria di che, insomma, no, veramente ne sono tutti matti, sono qui. Il PD, per bocca del suo segretario, ieri diceva, insomma, mostrava anche loro la loro soddisfazione. Allora qui c'è da capire, e non è troppo difficile, perché il PD i referendum non gli piacciono, questi referendum. Sul nucleare la sua ambiguità, nonostante le prese di posizione ufficiali, è secolare e oggi va a coincidere con quello che bene o male dicono gli esponenti di governo, cioè basta col programma, però la ricerca sul nucleare deve andare avanti, che è esattamente quello che ha sempre detto il PD. Primo. Secondo. Il PD è contrario al referendum sull'acqua, non farà propaganda contro, non dirà andate a votare no oppure non andateci, starà zitto, però formalmente la sua posizione è che non vuole la ripubblicizzazione totale dell'acqua, vuole mantenere lo status quo, che è quello per cui, insomma, interessi specifici di società legate al PD stanno poi dentro l'amministrazione della società dell'acqua, parliamoci chiaro, insomma, questa è la posizione. Quindi c'è questa convergenza orribile di interessi trasversali, insomma, per cui questa posizione del governo trova pure questa sponda vergognosa da parte del Partito Democratico, insomma, no? Il tutto per fare che cosa? Per depotenziare poi il referendum, cioè per non arrivare al quorum. E quindi con grave attacco anche alla possibilità che il referendum dell'acqua possa avere successo, lasciamo stare il legittimo impedimento, insomma, che non interessa quasi a nessuno se non a Di Pietro. Però tutto questo che c'ha un significato politico sicuramente verso i referendum, ma anche se non vogliamo considerare i referendum, perché poi non ne facciamo un nostro faro, un nostro elemento di guida, qui è la solita sporca politica del palazzo che tutto vuole meno che comunque i cittadini o la popolazione si interessi ai problemi reali in prima persona, insomma, no? Quindi è il solito messaggio, andate a casa che ci pensiamo noi, insomma, ecco. Io così la vedo, per cui l'invito è assolutamente di non mettere i remi in barca, né di cantare vittoria, eccetera, eccetera. Questa è una manovra proprio diversiva in tutti i sensi, insomma, no? E aggiungo un'altra cosa. Ammesso e non concesso che la volontà del governo sia quella di non procedere al programma nucleare, e ripeto, non ci credo assolutamente, insomma, è un tentativo di depistaggio. L'incidente di Fukushima ha messo in luce delle problematiche che sono perfettamente presenti anche in casa nostra, e mi riferisco al fatto che a Fukushima ci sono stati, oltre alla fusione parziale dei noccioli, quindi per mancanza di refrigerazione con gli scoppi, con tutto quello che serviva, ci sono stati, lo stesso problema si è verificato nelle piscine del combustibile irraggiato che stanno in quei reattori. Addirittura uno era fermo da 3 mesi, il reattore numero 4, c'aveva tutto il combustibile in piscina, e proprio lì ci sono state le esplosioni, e proprio lì, come anche negli altri reattori, il danneggiamento del combustibile che stava in piscina ha causato la fuoriuscita di prodotti di fissione, quindi contaminazione dell'ambiente, eccetera, eccetera. Bene, in Italia abbiamo 3 siti dove sono ospitati complessivamente 50 tonnellate di combustibile irraggiato, di cui alcune anche al plutonio, altre al torio, che si trovano nella piscina della centrale nucleare di Trino Vercellese. Lì ci sono un po' di tonnellate di combustibile nucleare irraggiato. Poi le altre stanno nella piscina Avogadro, del reattore Avogadro a Saluggia, sempre in Piemonte, e il terzo posto è a Rotondella, in Basilicata, nella piscina dell'Itrec. Ci sono 64 elementi di combustibile da 35 anni in una situazione che, diciamo, precaria o comunque non adatta, perché non concepita a suo tempo per mantenere così a lungo questi elementi di combustibile. Allora, io nei giorni scorsi ho sollecitato alcuni senatori più o meno di buona volontà a fare un'interrogazione parlamentare ai ministri Romani e Prestigiacomo per chiedere proprio che intenzione ha il governo alla luce di quello che è successo al combustibile irraggiato presente nelle piscine dei reattori giapponesi, se ha intenzione di andare a verificare, predisporre un'indagine, chiedere notizie alla Sogin, verificare se i sistemi di emergenza, per quello che c'è in Italia, che ripeto sta lì da tanti anni in situazione non ottimale, insomma, no? E mi sembra che su questo le responsabilità dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare siano enormi, insomma, no? Già brilla per la sua assenza da un mese a questa parte, non hanno saputo dire altro che si ritiravano a fare una pausa di riflessione, insomma, ecco. Viceversa dovrebbero perlomeno agire e fare queste verifiche minimali che mi sembrano assolutamente oggettive alla luce di quello che è successo in Giappone, insomma. Quindi per dire questo ho aggiunto come considerazione al discorso che facevamo prima generale su questo presunto passo indietro del governo, perché non c'è proprio da fidarsi di questa gente, insomma, ecco, in parole povere, perché non badano neanche alle cose spicciole che dovrebbero essere proprio di immediata messa in opera, insomma, no? Dovrebbe essere scontato che alla luce di quello che succede un'agenzia per la sicurezza nucleare chiama il gestore di questa roba e gli dice: che stai facendo, come stanno le cose, i piani di emergenza sono aggiornati, i sistemi di sicurezza. Mi sembra il minimo che un authority di questo tipo dovrebbe condurre, insomma, per la sicurezza della popolazione.
Ebbene, insomma, quanto dici da una parte sicuramente c'entra un punto essenziale, cioè il fatto che comunque l'apertura di un ciclo nuclearista poi chiaramente provocherebbe dei problemi a cascata, non soltanto nel periodo entro il quale questo ciclo è mantenuto in funzione, ma in realtà poi i tempi vanno, insomma, a rimbalzare più avanti di decenni, se non di secoli, mi verrebbe da dire, visto che appunto parliamo di cicli, parliamo di siti ancora non messi in sicurezza che risalgono appunto agli anni 80 e che il più delle volte, almeno in riferimento a quelli che vengono definiti di media o bassa radioattività, spesso, insomma, sono tenuti in condizioni di sicurezza davvero pessime. A volte si sente parlare del fatto che su queste scorie ci sono né più né meno che teloni di plastica adagiati sopra, altro che diciamo silos perfettamente sigillati. D'altra parte, appunto, e questo lo sottolineavi anche tu, questo governo è ormai da un po' di tempo che cerca l'escamotage per risparmiarsi in calcio d'angolo il referendum. Ci ha provato con la moratoria e ci sta provando anche adesso. Mi sembra, insomma, che rispetto al tentativo fatto qualche settimana fa, cioè di moratoria, poco sia cambiato. D'altra parte, poi, che la proposta nuclearista sia di carattere bipartisan, beh, pure questo sta sotto gli occhi di tutti, e c'è da credere che se al posto di questo governo ce ne fosse un altro di un colore diverso, beh, a quel punto probabilmente, insomma, la spinta l'avrebbe comunque data questo anche un governo siglato centro-sinistra. Questo, insomma, è quello quantomeno che ci sentiamo di dire, no?
Sì, anche perché c'è l'esempio precedente concreto, insomma. Io ricordo, per chi l'avesse dimenticato, che il referendum che cancellò la stagione nucleare in Italia è del 1987, il primo provvedimento che fu preso per diciamo cominciare a pensare a come gestire le code del nucleare, cioè le scorie, il combustibile, eccetera, eccetera, è del 1999, quindi 12 anni dopo, e in quei 12 anni non governava la destra, insomma, non c'era nemmeno Berlusconi, ecco, tanto per dirla tutta, e quindi c'erano, se non i governi di centrosinistra, c'era la vecchia sinistra che conosciamo, c'erano i precursori di quelli che stanno al Parlamento oggi, insomma, molti sono gli stessi, insomma, il primo provvedimento non a caso lo fece Bersani, privatizzando tutto il settore dell'energia elettrica e contestualmente creando la Sogin che doveva occuparsi di questa roba, ma sono passati 12 anni, questo per dire che cosa, quali sono le preoccupazioni e qual è la lungimiranza della nostra classe politica, insomma, questi non amministrano niente per il domani, non riescono neanche a amministrare per il passato, per ieri, insomma, non hanno un minimo di prevenzione, programmazione, idea di quello che devono fare il giorno dopo, insomma, ecco, e di fronte a situazioni come quella giapponese che dovrebbe far rizzare i capelli a tutti, si trincerano dietro queste pantomine, insomma, appunto del dire il governo fa un passo indietro, la pausa di riflessione, queste cose qui, insomma, decisamente strumentali e opportuniste, insomma.
Bene, bene, bene. E niente, quindi cosa aggiungere altro? Sicuramente il fatto che insomma,
mantenere viva l'attenzione, le iniziative, sì. di non lasciarsi infinocchiare per l'ennesima volta, insomma, dai suonatori, dai pifferai che stanno da tutte le parti, insomma, ecco, questo almeno, ma se non altro per dire a prescindere, ripeto, anche dal referendum, se uno non ci crede, per dire, insomma, non basta essere presi in giro da tutti i punti di vista, insomma. Ecco.
E quindi questo cantar vittoria lo lasciamo volentieri a chi evidentemente di fronte come unica esigenza ha soltanto la battaglia politico-parlamentare anti-berlusconiana e che nasconde in realtà logiche nucleariste che albergano un po' in tutti gli schieramenti. Giorgio, senti, vabbè, questa è una settimana comunque di mobilitazione sul nucleare, c'è il corteo di Orso, in realtà ci sono anche altri appuntamenti, quindi speriamo che anche questi diano così continuità a un lavoro che certo non può essere abbandonato dietro sotto i proclami del governo, proclami rispetto ai quali, come tu dicevi, c'è davvero poco di cui fidarsi.
Ricordo solo che per la prossima settimana, quella che va dopo Pasqua, tra Pasqua e il 1° maggio, diciamo, è già in programma una manifestazione il 29 aprile alle 14:30 in Viale Regina Margherita sotto la sede dell'Enel, perché lì quel giorno si riunisce il consiglio d'amministrazione dell'Enel per varare i suoi programmi, per discutere del bilancio, eccetera, eccetera, e insomma lì è convocata una manifestazione per contestare e la politica nucleare e direi la politica complessiva che sta facendo l'Enel, perché insomma ce n'è anche lì di che dire, insomma, no? Tra deficit di bilancio, spese folli per acquisire appunto impianti nucleari all'estero e altre cose, questa azienda è ridotta a maluccio, insomma, da quando è passata in gestione diciamo SPA e quotata in borsa, insomma, passa da un insuccesso all'altro e da un downgrading, come si dice, da parte delle agenzie di rating all'altro. Noi non ce ne frega niente di quello, magari, ma per dire che poi dove vanno a finire i soldi dei cittadini, stanno tutti nelle tariffe, ma queste tariffe non oltre a remunerare il profitto non tirano fuori niente di buono da un punto di vista della politica energetica, insomma. Quindi ricordo questa manifestazione il 29 aprile sotto la sede dell'Enel.
E vorrà dire che in prossimità del 29 ci si risentirà per ribadire questo appuntamento. Nel frattempo ti salutiamo. Ciao, ciao Giorgio.
Ciao, ciao.